Buongiorno e buon giovedì. Le 9:15 qui a Rete 1, quindi penso anche da voi, anche se ormai con i moderni dispositivi ci ascoltate un po' dappertutto in giro per il mondo. Oggi parliamo di varie cose tra italiano, parleremo di moda, parleremo di Nicaragua a proposito di altre parti del mondo e di cultura, parleremo del fatto se esiste ancora il fascino, la voglia di avere un posto stabile, un posto in banca in particolare. Beh, poi se dico banca, cosa c'è di più, insomma, che ha permeato tutto il Novecento, almeno nel nostro paese, e anche adesso tantissimo il nostro paese. La regia tecnica, oggi con Mauro Benzoni e Ieri Salvagno, in centralino c'è Michela De Pedrini, davanti a me ho già Carlotta Mocetti, buongiorno.
Buongiorno Elisa, buongiorno a tutti.
Allora, so che qualche giorno fa è uscito un report linguistico e su questo report si diceva: attenzione, forse perché hanno vinto l'ultimo Eurovision Song Contest i Maneskin, quindi una band italiana che è andata fino negli Stati Uniti, sarà che Mahmood col suo stile è molto apprezzato in tutta Europa, lo dicono le classifiche dei principali streaming mondiali. Ecco, forse anche per questo c'è un po' più di attenzione all'italiano. Addirittura, Carlotta, si dice forse lo studieranno in giro per il mondo di più. Una notizia che non può che farci felici.
Certo, una notizia che parte da Preply, che è una piattaforma che offre la possibilità di studiare le lingue online. Loro continuano ad affermare ovviamente che la lingua più gettonata è l'inglese, segue lo spagnolo. L'italiano è, pensate, al quinto posto, secondo le loro statistiche, è aumentato esponenzialmente in questi mesi la richiesta dello studio dell'italiano. Suppongono appunto possa trattarsi anche grazie, non direi a causa, grazie al grande successo che stanno ottenendo questi interpreti della canzone italiana. Ma diciamo che anche in passato è stato così, no? Italiano e musica è stato davvero spesso associato. Allora ne parliamo oggi con il professor Geppi Patota, professore di storia della lingua italiana presso l'Università degli Studi di Siena, grande protagonista della consulenza linguistica della nostra radio. Buongiorno professor Patota, ben ritrovato.
Grazie, ben trovate e ben trovati a tutti. Eccomi.
Allora, cosa ne pensa professor Patota di questa notizia?
Allora, che cosa ne penso? Intanto penso che sia una gran bella notizia. Naturalmente dobbiamo circoscriverla. Che cosa intendo dire? Questa notizia, che è sicuramente degna di fede, riguarda questa specifica piattaforma che ha registrato un aumento della richiesta di italiano, di insegnamento e di apprendimento dell'italiano. Corrisponde effettivamente a una più vasta ed estesa richiesta di italiano nel mondo? Beh, questo non lo possiamo sapere, speriamo naturalmente che sia così. Che sia collegabile peraltro a questo successo dei Maneskin, li pronuncio all'italiana, anche se dovremmo pronunciarlo Måneskin, perché è una parola di provenienza danese, quella A andrebbe pronunciata in un altro modo, è possibile, naturalmente non certo, ma anche qui non sarebbe una grande novità. Perché non soltanto ci sono varie cose da dire. La prima e più facile è che la musica italiana nel mondo ha sempre avuto successo, ma aggiungo un altro elemento, che l'italiano ha sempre avuto successo nella musica nel mondo, anche nella musica leggera. Qualche anno fa, per la precisione nel 2012, uno storico della lingua italiana, che poi è un mio caro amico oltre che collega, che si chiama Stefano Telde, pensate, ha scritto un libro dal titolo parlante, si intitola Tassamore ed è un libro dedicato alla presenza della lingua italiana nella musica leggera straniera. Ora capite bene che se c'è materiale per scrivere un libro che conta più di 230-240 pagine, vuol dire che gli esempi di questo successo e di questa presenza sono inevitabilmente tanti.
Facciamo qualche esempio, professore, prego. Magari di qualche parola italiana che viene comunque utilizzata anche in canzoni scritte in altre lingue.
Ma certamente, intanto naturalmente possiamo citare proprio questo Tazzamore che è molto famoso. Ce ne sono poi moltissime altre. C'è una canzone, per esempio, il cui primo verso comincia All Over Italy dei No e poi continua con Poppa Piccolino, Poppa Piccolino, Poppa Piccolino, naturalmente, quindi succhia il latte. Piccolino è una formula italiana. Il Mamma Mia, che ritorna anche nella canzone dei Maneskin, insomma, è una formula di grande successo nella musica leggera, pensate agli ABBA, che risale a molto tempo fa, quindi anche questa non è una novità. Poi, come potete ben immaginare, ci sono, ahimè, anche gli stereotipi, però quelli ce li dobbiamo tenere per forza. È chiaro che in molte canzoni troviamo parole come pizza, come mandolino e come tarantella. D'altra parte anche, insomma, però non ci può meravigliare. Io vi sto in questo momento vi sto chiacchierando con voi da Roma e posso dirvi che nel teatro che si trova quasi sotto la mia casa è programmata la rappresentazione di una commedia comica di Vincenzo Salemme, un attore italiano che va per la maggiore, che si intitola Sei napoletano e fammi una pizza. Quindi che cosa vuol dire questo? Che esattamente come da noi c'è l'associazione immediata fra la pizza e Napoli e il napoletano o le napoletane, fuori d'Italia naturalmente l'associazione è diversa, è l'associazione fra la pizza e l'Italia e l'italiano.
Professor Patota, torniamo su questi argomenti, intanto chiedo agli ascoltatori se qualcuno di loro ha qualche esempio di canzone, oltre a quelle che abbiamo citato, dove si
o di parole.
Sì, di parole, di canzoni dove si usa l'italiano, di parole che si capiscono dappertutto in italiano nel mondo. 076-321-1113, George Benson intanto.
Give me the night.
Naturalmente gli argomenti che hanno a che fare con la nostra lingua incuriosiscono e interessano sempre il nostro pubblico, anche perché Rete 1 ha sempre dedicato grande attenzione alla lingua italiana, a partire dalla Costa dei Barbari e fino alla consulenza, ai giorni nostri, l'anno scorso segnato dal importante centenario di Dante, quindi siamo sempre tornati sull'italiano. Però questa parte di musica e lingua italiana nella popolarità nel mondo è un click che i nostri ascoltatori hanno fatto subito. Daniela, trovo che l'espressione mamma mia sia fantastica. Mi sono chiesta, esiste una traduzione letterale del significato in un'altra lingua? Beh, me lo sono sempre chiesta. C'è anche chi ci dice, è un po' riduttivo dire che l'italiano è popolare nel mondo solo per la musica, ma noi non stiamo parlando di questo, siamo partiti da una notizia. Allora, c'è una piattaforma che propone lo studio delle lingue online che ha detto, attenzione, da quello che ne sappiamo, da quando nell'ultimo anno alcuni cantanti, abbiamo citato i Maneskin, Mahmood, ma non solo, comunque sono usciti e sono diventati popolari nelle playlist di tutto il mondo, è scattato un certo interesse per la lingua italiana. Poi c'è chi ci dice i classici assoluti, Volare nel blu dipinto di blu è la più conosciuta, la conoscono tutti. Noi ne stiamo parlando con un esperto che è anche un amico, possiamo dirlo, di Rete 1, e sono sicura che anche per questo il pubblico si è subito trovato favorevole a ritrovarlo e a condividere con lui qualche pensiero qui sulla nostra rete.
E a noi fa davvero tanto piacere, professor Patota. Tra le parole italiane più conosciute all'estero, perché poi viene stilata anche una piccola graduatoria, troviamo bravo.
Ah, certo che troviamo bravo. Ho calcolato, perché ho avuto occasione di occuparmene qualche anno fa, ho dedicato un libro alla storia della parola bravo, ognuno si diverte come può, e ho calcolato che le lingue del mondo in cui è presente la parola bravo come forma di applauso, di acclamazione proprio, sono più di 50, è una cosa veramente incredibile. Bisogna aggiungere che in tutte le altre lingue del mondo in cui compare bravo, compare come forma indeclinata, cioè non abbiamo bravo, bravi, brave, brava, brave, ma abbiamo soltanto bravo riferito indifferentemente a uomini e donne che siano uno o più d'uno. Volevo aggiungere, se posso, e poi naturalmente, a proposito di bravo, io non posso dimenticare, direi i due o tre bravo più importanti nella storia della cultura italiana e nella storia in particolare dello spettacolo italiano. Beh, naturalmente il primo è il bravo bravissimo che compare nella cavatina, nelle celeberrima cavatina di Figaro, il barbiere di Siviglia. Tenete conto del fatto che credo che sia in assoluto la musica più e la canzone, possiamo dire, se l'aria, se mi lasciate passare l'uso inappropriato del termine, più cantata e più suonata nel mondo. C'è anche un cartone di Tom e Jerry in cui si canta bravo bravissimo. Accanto al bravo di bravissimo del Figaro, del barbiere di Siviglia di Rossini, io però vorrei ricordare da una parte un pezzo di bravura straordinario di Petrolini che interpreta Nerone, che viene in continuazione acclamato come bravo dal popolo, ma soprattutto il Brava di Nina. Torniamo a un'altra canzone e torniamo a un'altra cantante che è molto nota in tutto il mondo come Nina. Nel 1965 Bruno Canfora, il maestro Bruno Canfora, inventò questa canzone per Nina proprio per saggiarne, per metterla alla prova, per dimostrare la sua straordinaria abilità canora. Vorrei aggiungere una cosa, se posso rubare ancora un momento di tempo. Ha ragione naturalmente l'ascoltatrice o l'ascoltatore che ha detto un po' riduttivo pensare che l'italiano sia noto nel mondo solo per la musica. Certo. Certo, però come dicevate voi prima, naturalmente qui si fa riferimento alla notizia. Per il resto dobbiamo dire che l'italiano è noto nel mondo come lingua veicolo di una grande, di una straordinaria cultura. Beh, intanto come lingua letteraria, dobbiamo dire. poi come lingua utile per il Grand Tour, perché non dobbiamo dimenticare che nel Settecento il viaggio in Italia di tanti esponenti dell'aristocrazia e dell'intellettualità inglese o tedesca era quasi, oggi diremmo, era un must, era un obbligo, possiamo dire, no? E oggi dobbiamo aggiungere che se diamo una accezione, un significato più ampio al termine cultura, beh, dobbiamo dire che la lingua italiana è anche associata non solo alla canzone, ma anche alla moda o, perché no, anche alla gastronomia. Prima ho citato Bravo come esempio di parola molto adoperata italiana diffusa in tutto il mondo. Beh, non posso dimenticare, oltre alla ben nota pizza, il tiramisù. È un'altra parola nota in tutto il mondo insieme al dolce, naturalmente, allo squisito dolce che indica.
Beh, potremmo andare avanti a parlarne per ore, l'ha detto lei, noi abbiamo sorriso, ognuno si diverte come può, ha scritto un libro intero su questo argomento, di cose da dire ce ne sarebbero davvero tante. Noi la ringraziamo come sempre perché, come abbiamo detto, il nostro pubblico è molto attento e ama davvero parlare di questi argomenti. Magari come conclusione della bellezza della lingua italiana possiamo citare il film Prega, ama, mangia,
mangia, prega, ama, sì.
Esatto, era stata Julia Roberts quando ha deciso di fare qualcosa di veramente bello, si è messa a studiare l'italiano
e a mangiare, però anche vedi che il tiramisù torna. Professor Patota, grazie ancora, la invitiamo molto volentieri presto, perché questi argomenti, come diceva Carlotta, intercettano sempre l'interesse del nostro pubblico, abbiamo sempre bisogno di esplorarli un po' meglio.
Grazie a voi, è stato, come si dice, veramente un piacere, ma davvero, non in senso retorico.
Grazie professore.
Lo stupore della notte spalancata sul mar ci sorprese che eravamo sconosciuti, io e te. Poi nel buio le tue mani improvviso sulle mie, è cresciuto troppo in fretta questo nostro amore. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei.
una cover, devo dire, veramente particolarmente, anzi riuscita, Se telefonando, versione NEC di poco tempo fa, eravamo nel 2015. Buongiorno Enrico Alberti.
Buongiorno Elisa, a te e a tutti gli ascoltatori.
Hai in mano un libro che chi ci segue sulla 2 nel caso può vedere anche dalla copertina, dell'ospite che vi introduco tra un attimo, ma anche perché ci siamo, io almeno me lo sono domandato, no? È vero che ogni attività deve fare il suo corso, deve andare avanti anche di questi tempi, non è che possiamo fermare tutti i processi produttivi, culturali, creativi, nonostante una guerra in Europa così vicina a noi. Io però devo dire che quando ho visto come la cronaca comporta alcune sfilate che si tenevano prima a Milano, poi a Parigi, proprio nelle settimane passate, in questi giorni, mi sono chiesta, ma che effetto stridente che mi fa vedere quel mondo che so che non è fatuo, so che non è vano, la moda cerca di comunicarci qualcosa, oltre che vendere vestiti, mentre allo stesso tempo arrivava una cronaca così terribile a pochi chilometri di distanza. Allora abbiamo pensato di parlarne con una persona che è al punto giusto tra il racconto giornalistico e l'essere un'autorità sulla moda. Lui è Andrea Battilla, è un designer di moda, un brand strategist, fa ricerca e divulgazione proprio su temi legati alla moda. Scrive anche, infatti prendiamo spunto dal suo L'alfabeto della moda, il mondo della moda di oggi in 26 lettere. Buongiorno Andrea Battilla, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Dunque Andrea, chiediamo subito una sua impressione, se è accomunato rispetto a te. Lui c'era o comunque le ha viste queste sfilate e vogliamo sapere da lui se abbia percepito sulla sua pelle questo effetto stridente dalla cronaca che vediamo tutti in televisione, sentiamo e angoscia tutti, e quello che poi invece succedeva sulle passerelle.
Ma allora, l'hanno sicuramente avvertito tutti, anche perché è una cosa che è successa durante le sfilate, quindi calcolate che le sfilate sono cominciate un mese fa a New York e sono finite ieri l'altro, quindi è successo durante lo svolgimento del mese delle sfilate di New York, Londra, Milano e Parigi. Ora, quando succede un avvenimento, tra le altre cose, una cosa molto strana che mi è venuta in mente è che l'attacco alle Torri Gemelle era successo durante le sfilate. Quindi quando succedono queste cose così prorompenti, è ovvio che delle sfilate, delle collezioni che sono state preparate mesi prima non possono avere praticamente nessuna attinenza da un punto di vista di contenuto, ed è anche, secondo me, altrettanto comprensibile il fatto che una reazione, diciamo, complessiva da parte del mondo della moda abbia, insomma, ci siano voluti un po' di giorni per averla, perché ovviamente, come dire, c'è un difetto di fondo, c'è una contraddizione di fondo che non è solo quella di lavorare sull'estetica, che poi non è neanche sempre vero, ma è il fatto che la Russia è uno dei mercati principali del lusso, quindi prima di prendere una posizione politica contro quello che stava succedendo, credo che ci abbiano pensato tutti molto bene. Però ad oggi praticamente tutti i marchi del lusso hanno fatto degli statement molto precisi, hanno chiuso tutti i negozi in Russia e sono decisamente pro-Ucraina. Detto ciò, però, di persone che hanno, quindi designer o di brand, che hanno invece proprio lavorato da un punto di vista di contenuto su quello che stava succedendo, ce n'è stato solo uno, che è stato Balenciaga, perché il direttore creativo di Balenciaga, Derna Vasaglia, è originario della Georgia ed è lui stesso un rifugiato politico che è dovuto partire nel 93, quando c'è stata la prima parte di conflitto civile in Georgia, e tra l'altro lui è stato si è rifugiato in Ucraina, ad Odessa, dove ha ancora dei parenti. Quindi, e chiaramente parla russo perfettamente. Quindi la sfilata di Balenciaga è cominciata con un suo audio, in realtà in ucraino, dove lui prendeva una posizione politica molto precisa, ovviamente sapendo esattamente quello che stavano passando gli ucraini, perché l'aveva passato anche lui, e e tutta la sfilata di Balenciaga, che da un punto di vista visivo è veramente straordinaria, consiglio a tutti di vederla, è stata uno statement politico molto forte. Devo dire che questa cosa è stata un po' il momento di passaggio all'interno di tutte le Fashion Week, da una posizione di, come dire, di neutralità, di silenzio anche emotivo, a invece una partecipazione molto 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 forte di tutti.
Andrea Vatilla, io so che questa sfilata appunto di Balenciaga, come faceva riferimento, è stata un po' una delle cose diciamo un po' più popolari della settimana, mettiamola così, e però anche molto divisiva. So che il suo punto di vista è stato un deciso cambio di passo nel mondo della moda, la moda ha preso posizione, mi viene anche da dire qualche stilista ha pensato sì, meno male che ci ha pensato lui, così non mi devo troppo esprimere ed esporre io. Lei ha trovato che fosse geniale vedere queste modelle, poi immagino che chi l'ha seguito con i sufficienti mezzi ha capito perfettamente quello di cui lei parla, queste modelle con i tacchi che cercano di camminare nella neve, con il vento, con queste borse a forma di sacco. Lei dice geniale. Io invece che l'ho vista da casa mia ho pensato c'è qualcosa che non mi torna. Alla fine qui comunque si tratta di vendere vestiti, l'ho trovato un gioco un po' sporco. Poi mi fido del suo giudizio, che è lei l'esperto di moda, però ecco, c'è anche questa possibilità di lettura.
No, ma cioè io capisco quello che no, allora, ovviamente questo pensiero è un pensiero che è venuto a molti, perché appunto c'è un peccato originale, no, dietro il fatto che qualcuno sta cercando di vendere qualcosa. Quindi quando in generale dei brand, non solo di moda, ma prendono delle posizioni politiche, uno dice sì, va bene, prendi una posizione politica contro la Russia, dopodiché vendi vestiti alla Cina, che è una dittatura, oppure non so, a nazioni dove il ruolo delle donne è decisamente di sottomesso rispetto a quello degli uomini, dove non ci sono le libertà civili di base, eccetera eccetera. Questo è un come dire, è un conflitto che non è risolvibile, perché noi viviamo in una società che ha un approccio capitalistico, anzi che è costruita sull'idea di capitalismo e quindi di guadagno, quindi non è risolvibile, non ci si può distaccare completamente dalla realtà, perché altrimenti il commercio io credo sarebbe praticamente impossibile. Quello che ha fatto lui secondo me è stato molto interessante, perché era molto genuino, perché lì c'era una parte biografica che c'entrava con la sua vita, che era incontestabilmente vera. Quindi quando lui dopo la sfilata ha detto ho pensato per molti giorni di non fare niente perché sono sotto shock, e chiaramente la sfilata era partita con un concetto completamente diverso e poi ha deciso di trasformarla in qualcosa molto più attinente alla realtà, io a quello ci credo, cioè io credo a lui, alla persona, scusate, e alle sue intenzioni.
Cioè la persona dietro nella neve col sacco era lui. Andrea Vatilla, ci fermiamo un attimo, sì. Volevo far esprimere anche gli ascoltatori su questo, lo 0763211113. Intanto un ascoltatore sgancia a modo suo la bomba comunicativa. Comunque a me ha fatto più effetto il festeggiamento del carnevale, dove oltre a contagiare un sacco di giovani ancora per il Covid, abbiamo aggirato questo pensiero comune di tristezza, festeggiando come sempre, insomma. That you're making me feel I can do anything for you, baby. I'll be done for you, baby. Hey, you're my heart out tonight. Just hold on me, baby. I've been there in a hurry. It's your move, so baby. Baby, please do whatever you want from me. Giving you everything. I'm your baby tonight. You're giving me ecstasy. Me, I was ready to die. I've never been fatal. You're the first time. I feel like an angel who just started to fly. Well, you know you got a way that you're making me feel I can do. La musica di Whitney Houston su Rete 1, I'm Your Baby Tonight, le 9:48. Abbiamo aperto una pagina un po' diversa all'interno del nostro Mille Voci. Non ci occupiamo molto spesso di moda, devo dire, e mi rendo conto che qualcuno può pensare: ma parliamo di moda proprio quando i temi dell'attualità, i notiziari ci raccontano cose così terribili? Sì, perché la moda cerca di raccontare il mondo a modo suo, sì, perché è comunque un settore, una parte dell'industria importantissima nel mondo, sì, perché come ci diceva e ci ricordava giustamente Andrea Batilla, la Russia per tutti i brand del lusso in particolare è un mercato incredibile, quindi anche lì a livello economico qualcosa cambierà. Andrea Batilla, vi dicevamo, è un designer, è un brand strategist, divulga i suoi temi in libri come L'alfabeto della moda, ma anche semplicemente su Instagram, insomma cerca un po' di istruire chi non è del mestiere a come leggere un po' gli eventi, ma anche ci aiuta a capire alcuni riferimenti. Alcuni hanno a che fare anche con l'età, per esempio, Enrica.
Sì, chiedevo ad Andrea Batilla che la spiegazione dei destinatari attualmente della moda su cui viene, quindi il bacino di mercato su cui un brand strategist, un designer di moda punta l'attenzione, non sono più i ricchi cinquantenni, è corretto?
No, devo dirti che dei ricchi cinquantenni non interessano quasi più a nessuno. Diciamo che io direi da quando è arrivato Instagram, quindi 2010, da una decina d'anni, 12, il mercato si è molto spostato verso, quindi non solo del lusso in realtà, anche della grande distribuzione, o anche di brand come Nike o come Supreme, si è molto spostato verso delle fasce di mercato che sono molto più giovani, ma molto più giovani vuol dire che ci sono dei ragionamenti che fanno i direttori marketing su gente che ha 10 anni, 9 anni. Questo è un cambiamento epocale, perché ha fatto cambiare radicalmente tutte le strategie di comunicazione e di marketing di tutti, ed è successo sostanzialmente che l'attenzione si sia spostata dai vestiti, che erano e continuano ad essere degli oggetti che comprano delle fasce di età più adulte, diciamo, agli accessori, quindi soprattutto le borse per quanto riguarda le donne e le scarpe, cioè le sneakers per quanto riguarda gli uomini, che invece sono oggetti di desiderio per persone molto giovani, molto 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 giovani. È chiaro che un bambino di 10 anni non ha un potere d'acquisto, però può spingere un genitore a farsi comprare un paio di sneakers anche che costano molto. Ora, questo vuol dire spostare l'attenzione a persone così giovani, vuol dire parlare un'altra lingua sostanzialmente, o comunque parlarne almeno due, diciamo una ufficiale più comprensibile e che segue i media tradizionali e un'altra che segue i social media, in questo momento direi decisamente TikTok. Se voi guardate come sono costruiti i video delle sfilate, tutti, c'è una prima parte dove c'è l'arrivo di tutte le celebrities, e queste celebrities sono quasi tutti TikToker, per far vedere che ci sono, e la seconda parte poi c'è la sfilata. Hanno, da un punto di vista di peso nella comunicazione, hanno lo stesso identico peso.
I TikToker, scusi Andrea Battilla, l'ho preciso perché sta dicendo chi? TikTok è un popolarissimo social network, in particolare usato dai più giovani, quindi per estensione chi lo usa, ecco, sono i TikToker. No, sai, esatto. Io stessa TikTok Enrica non ce l'ho, quindi lo dico tranquillamente.
Quello, ma poi i TikToker, cioè per me sono veramente persone X. Cioè,
è il futuro,
sì, lo so.
Enrica, è il futuro. Tra l'altro, futuro è una delle parole contenute nell'alfabeto della moda.
Sì. No, comunque i TikToker non sono il futuro, sono abbastanza il presente, devo dire,
okay.
Perché pensate che una volta gli investimenti pubblicitari avvenivano, una volta vuol dire fino a appunto 10 anni fa, sui giornali di carta o sulle televisioni, quindi sui dei media abbastanza tradizionali. Adesso più della metà di questi budget, ma in certi casi anche la totalità dei budget, sono stati spostati sui TikToker. I TikToker sono degli strumenti di comunicazione, quindi tu paghi una persona perché parli di una borsa di, non so, di Vuitton o di chiunque, o di Valentino. È la stessa cosa, però quella persona lì è in grado di rivolgersi e di essere credibile a un audience che ha 15-20 anni, che è un audience che non compra giornali di carta, che non guarda la televisione e che quindi altrimenti sarebbe irraggiungibile.
Andrea Battilla, il libro di cui stiamo parlando è chiaramente che ci è servito per poter parlare della complessità di tutti gli attori che si muovono nel mondo della moda, per dare un piccolo assaggio. Naturalmente in questo momento l'urgenza e l'attenzione di tutti non è sul mondo della moda, il quale comunque risponde grazie a questo designer di cui lei ci ha parlato. Quanto è difficile parlare di moda oggi, chiaramente in un testo che è avulso da quello che è accaduto negli ultimi 15 giorni, ma naturalmente lei ha un contatto diretto, costante con il suo pubblico via Instagram, per cui c'è una modulazione, un cambio di richieste di informazione da parte del suo pubblico.
Ma la moda in generale è un diciamo che è un compartimento che esprime da un punto di vista economico una forza enorme. Solo in Italia stiamo parlando di fatturati che in generale di tutto il comparto, che arrivano quasi a 90 miliardi. In realtà esprime anche molto da un punto di vista culturale, però siamo molto abituati a ragionare in questi termini. In Italia non esiste un museo della moda, eccetera. Quindi vuol dire che abbiamo in generale tutti una percezione della moda abbastanza legata a degli stereotipi, e questo va anche proprio al di là dell'età. Quindi quello che faccio io è cercare di fare, direi, divulgazione pura, cercando di far comprendere certi meccanismi che sembrano o superficiali o incomprensibili e che invece hanno delle spiegazioni in generale anche abbastanza normali, e trovo decisamente molto riscontro, perché in realtà noi la cosa che facciamo tutte le mattine, la prima cosa dopo esserci lavati, è vestirci. Quando ci mettiamo dei vestiti addosso, che noi ne siamo consapevoli o no, decidiamo che maschera metterci. Quindi tutto il tema della rappresentazione sociale, cioè di come noi vogliamo essere percepiti dagli altri, parte alle 8 del mattino dalla scelta dei nostri vestiti. Questo è un linguaggio, e tra l'altro è un linguaggio che viene da molto lontano, su cui ci fermiamo molto poco a riflettere, e questo vuol dire che alla fine poi pensiamo che certe cose, certe scelte le facciamo in maniera istintiva, o che esistano di per sé, cioè che il tubino nero sia elegante di per sé. Non è elegante di per sé, c'è un motivo per cui è elegante, però diciamo che questo livello di riflessione è fatto abbastanza poco spesso. È chiaro che è un po' come, non so, andare dall'altra parte dello specchio, svelare alcuni segreti che rendono molto più tridimensionale, secondo me molto più interessante, tutto il settore, che ha una storia che parte non dai primi del Novecento, che la moda è nata alla fine del Medioevo, quindi nel 400. Quindi...
Certo. Andrea Battilla, capiamo che più l'ascoltiamo più vengono fuori delle domande da fare. Diciamo che in generale ci ha fatto capire che, per il semplice fatto che grazie a come ci vestiamo, anche nella maniera più semplice, stiamo già comunicando qualcosa. Questo discorso della moda che abbiamo visto in queste settimane, in questo mese, New York, Londra, Milano, Parigi, proprio fino a ieri, ha a che fare anche con noi, anche con tutte le notizie che costantemente arrivano, e naturalmente quelle più recenti che parlano di questa guerra nelle ultime due settimane. Andrea Battilla, abbiamo parlato dell'alfabeto della moda, il mondo della moda di oggi in 26 lettere. Naturalmente ci piacerebbe approfondire ancora in futuro, speriamo di farlo con lei. Grazie, buona giornata.
Quando volete. Grazie a tutti, buona giornata.